Buonasera, benvenute e benvenuti a scuola. Questo è il 13° itinerario del nostro secondo viaggio sul territorio del Secolo dei Lumi ed è il penultimo itinerario di questo percorso e il prossimo itinerario 24, quindi la prossima settimana saremo a gruppi uniti, quindi ricordatevi questo gruppo, quindi è tornato settimanale per una volta per concludere. E come sapete ci troviamo sempre a Königsberg in compagnia di Immanuel Kant, che questa sera ci fa riflettere attraverso il testo della Critica della ragion pratica. Ecco qui una pregevole edizione con testo tedesco a fronte, e della Critica della ragion pratica, su che cosa sia la legge del dovere e su che cosa sia un atto morale, tema di grandissima qualità. Guardate sul punto 1 del repertorio. Nel 1788, sempre a Riga, dall'editore Arp Knock, Kant fa pubblicare il testo della Critica della ragion pratica. E nella seconda metà degli anni 80 del Settecento, Kant, come sappiamo, perché lo abbiamo studiato, ha scritto un certo numero di saggi che in particolare trattano della questione morale. Ed è soprattutto attraverso questi saggi, definiti opere minori rispetto alle tre critiche, che Kant, sebbene abbia usato un linguaggio popolare per cercare di far leggere anche le persone meno colte, è riuscito a farsi conoscere a livello internazionale, solo però in ambito universitario e non certo da un pubblico più vasto, che allora come oggi non ha dimestichezza con la lettura. Ora, c'è da dire che nel corso degli anni Kant ha fatto gradualmente carriera all'Università di Königsberg. Sappiamo che nel 1770, dopo un lungo precariato, è diventato professore ordinario di logica e di matematica e quindi ha potuto accedere al senato accademico e nel 1786 è stato, suo malgrado, perché non si mettevano d'accordo, nominato rettore. C'erano due correnti, non si mettevano d'accordo tra loro, per cui dice, vabbè, affidiamo a Kant per ora la cosa. E difatti lui accetta di malumore, ma nel 1788 appunto non è stato riconfermato nella carica. Kant non ama comandare, preferisce fare l'insegnante, si definisce di fronte ai suoi studenti un libero pensatore, scrive, non amante delle alchimie del potere istituzionale, di cui la figura del rettore, che non mi si addice, deve tenere conto. È chiaro che il rettore deve barcamenarsi, fare dei compromessi e quindi... Ed effettivamente Kant è, guardate, un libero pensatore, come si definisce, e i suoi scritti non erano e non sono tutt'oggi in linea con il conformismo e il dogmatismo dei poteri istituzionali. Per questo i suoi colleghi si sono sempre tenuti alla larga da lui, affidandogli una serie di soprannomi, quello che possiamo citare è quello di smantellatore, è arrivato lo smantellatore, quello che vuole buttare all'aria la morale, la pedagogia, la filosofia, no? Vuole cambiare tutte le cose e di conseguenza i suoi scritti li leggevano in pochi, mentre alla luce del nomignolo dato a Kant venivano sistematicamente visionati, e la cosa del comico, no, se ci pensate, dagli addetti alla censura della polizia prussiana, i quali ci dovevano sobbarcare la lettura di Kant e sottolineare ogni tanto qualche cosa e suggerirlo al ministro dell'interno. Così succedeva, questo ha del comico. Se pochi avevano letto la critica della ragion pura, pochi leggeranno la critica della ragion pratica, e la speranza che Kant ha sempre coltivato di poter arrivare a interessare le cittadine e i cittadini europei con i suoi scritti per favorire un'ampia riflessione di base è andata sempre delusa. Kant ha sempre sostenuto che era necessaria sul problema della morale una riflessione collettiva, perché il problema della morale riguarda tutti, no? Kant si illudeva, cioè sperava di poter provocare una riflessione pubblica soprattutto sul tema della questione morale, ma quello che è stato definito il paradosso kantiano consiste nel fatto che lui ha sempre dichiarato di avere l'intenzione pienamente riuscita di non dire nulla di nuovo o di originale, ma di esprimere solo ciò che tutte le persone già sanno, salvo il precisarlo e inquadrarlo in un insieme coerente al seguito di una riflessione di carattere cognitivo. Le persone già lo sanno quando un atto è positivo e negativo, quando è buono o cattivo, quando è morale o non è morale, lo sanno già. Poi però, di fronte alla scelta, chi viene al corrente, soprattutto oggi, delle idee contenute nel testo della critica della ragion pratica, inevitabilmente ritiene di conoscerle già queste cose, affermando: ma che cosa ci racconta questo Kant? Fa delle affermazioni giustissime in teoria, a priori, sui temi della questione morale, ma poi in pratica quante sono le persone disposte a seguire il suo pensiero? Ora, la scuola, l'istituzione nella quale Kant ha lavorato per tutta la vita, deve assumersi la responsabilità, al di là dell'ipocrisia generale, di ribadire che Kant ha colto con precisa aderenza il principio della moralità, non falsandolo in nulla, e scrivendo, senza fare compromessi, proprio le cose come stanno sul tema del dovere e dell'edificazione di una comunità fondata sui doveri, esprimendosi con uno stile un po' ferraginoso sul piano della forma, ma assolutamente comprensibile per quanto riguarda il contenuto, per cui i sistemi di potere, che hanno sempre considerato i principi etici qualcosa di facoltativo, e lo si vede tutt'oggi, tema di grande attualità, no? Hanno sempre agito in modo da far passare Kant alla storia più come un moralista, un bacchettone nel senso negativo del termine, invitando a ricordarlo più per alcune contraddizioni del suo sistema, che hanno fatto molto discutere le studiose e gli studiosi in campo filosofico, ma lo spazio e il tempo sono proprio come dice Kant. Ma che ci importa di fronte al problema morale? Ma al noumeno si può pensare, ma che ci importa davanti al problema morale? Ma di fronte al problema morale è inutile stare a vedere se Kant è caduto in contraddizione. Poi il problema morale pratico, la ragion pratica, queste cose di fronte alla ragion pratica passano in secondo piano, no? Quindi, piuttosto che per il suo insegnamento di stringente attualità nei confronti della questione morale. Ed è singolare il fatto che le idee contenute nel testo della critica della ragion pratica non siano state sviluppate da nessuna scuola filosofica. E perché è avvenuto e avviene questo? Guardate, la ragione è facile da capire, perché moraliste di scuola kantiana sono inevitabilmente tutte le persone di questo mondo, comprese tutti noi, nel momento in cui ragionano in modo spassionato e non ipocrita sul tema del dovere, quando decidono di liberarsi dal vincolo dell'interesse personale, quindi dall'invadenza dell'astuzia della ragione. Per essere di scuola kantiana, visto che tutte e tutti siamo in possesso poi delle forme a priori dello spazio e del tempo che permettono di intuire la realtà empirica, non serve diventare filosofi e filosofi di professione, basta essere cittadine e cittadini di questo tempo e di questo mondo, leali con se stesse e con se stessi, anche nel fare i compromessi, perché poi è chiaro che sul tema della morale, e Kant lo vedremo, lo mette in evidenza, a volte bisogna compromettersi. Ora, la dottrina etica di Kant è una strada che attraversa senza ostacoli il territorio della condizione umana, perché quest'area contiene un vasto paesaggio intellettuale formato da ciò che ciascuna persona pensa quando pensa al tema del dovere. E allora direte voi, è facile essere persone che fanno parte della scuola kantiana, però guardate, di fronte all'affermazione nella vita bisogna fare il bene ed evitare il male, la risposta in teoria sembra semplice, afferma Kant, ma poi le cose risultano essere molto complicate e di conseguenza Kant ha ritenuto opportuno imbastire una articolata riflessione in proposito, proprio per invitare alla riflessione collettiva. In età contemporanea, sulle orme di Kant, una significativa riflessione sulla questione morale è stata tenuta da molte pensatrici e da molti pensatori. Facciamo un esempio che conoscerete, dalla politologa, filosofa e storica tedesca Hannah Arendt, l'avete sentita nominare, nata ad Hannover nel 1906, morta a New York nel 1975, in quanto naturalizzata statunitense, avendo dovuto lasciare la Germania nazista nel 1933 a causa, cercava la Gestapo, delle persecuzioni dovute alle sue origini ebraiche. Guardate, in proposito, se volete, no? Si consiglia la lettura del saggio di Hannah Arendt intitolato Alcune questioni di filosofia morale. In queste pagine vengono riportati gli argomenti trattati nelle lezioni che Arendt, sulla scia di Kant, ha tenuto all'università alla metà degli anni 60. Ebbene, incuriositevi, perché la curiosità invoglia la mente a fare ricerca. Ora, tutte le volte che la persona conosce, scrive Kant nel testo della critica della ragion pratica, formula un giudizio. Quindi conoscenza e morale sono in stretta relazione tra loro. Guardate sul punto 2 del repertorio. Kant dimostra, nel testo della critica della ragion pura, come abbiamo studiato, che il fenomeno della conoscenza è collegato all'azione di giudicare ed è quindi in relazione all'esperienza morale. Tutte le volte che noi conosciamo qualche cosa e la acquisiamo, dobbiamo domandarci che fine ha, qual è il fine di questa conoscenza. L'esperienza del conoscere, scrive Kant nell'incipit della critica della ragion pratica, in quanto intimamente legata all'azione di giudicare, è sempre un atto morale, e la legge morale è a priori scritta nella coscienza di ogni persona. E ciascuna persona la può riconoscere allo stesso modo in cui per natura tende a conoscere a priori il mondo che la circonda. Anche la ragion pratica, afferma Kant, cioè la ragione che compie un atto morale e realizza un'azione rivolta al bene, può contare su una forma a priori che la governa. Ecco, anche la legge morale possiede delle forme a priori, anche la ragion pratica possiede delle forme a priori, e la forma a priori che dirige la ragion pratica, scrive Kant, è la volontà. La volontà, quando è determinata dalla ragion pura, afferma Kant, si risolve nell'imperativo categorico, cioè in quella condizione vincolante in cui l'io della persona, con la sua coscienza, la sua mente, il suo pensiero, si sente sottoposto alla legge del dovere, e la persona con la volontà sente il dovere di fare il proprio dovere, perché è lo stesso dovere che lo richiede. La ragione, attraverso la volontà, dice alla persona: tu devi. Inoltre, la forma a priori della volontà, scrive Kant, contiene un presupposto fondamentale, possiede una condizione indispensabile per l'attuazione della legge morale, ed è, afferma Kant, un elemento che non funziona nel mondo dei fenomeni, quindi è un postulato che svincola la persona dal mondo fisico e ne esalta la natura razionale. Ebbene, questo fattore determinante è la libertà. La libertà, scrive Kant, è il presupposto per cui la volontà della persona risulta effettivamente dotata di autonomia ed è il fattore necessario per dare valore al dovere. La persona, scrive Kant, deve ritenersi consapevole della propria umanità quando è solita ripetersi costantemente: io devo. Dunque, se devo, posso, e pertanto, se posso, mi trovo nella condizione di poter scegliere. E questo doveroso autoammonimento fa sì, afferma Kant, che la persona avverta se stessa come essere umano autonomo e libero. Kant, nel testo della Critica della ragion pratica, scrive che la persona non è libera nella realtà fisica. Infatti nel mondo fisico gli esseri umani sono molto limitati, no? Sono soggetti al determinismo, non tutto sul piano fisico possiamo fare. A me piacerebbe battere il record dei 100 metri di corsa piana, ma no. Quindi l'essere umano, sostiene Kant, è libero non nell'ambito della legge naturale, nel quale ha delle possibilità limitate, ma ha il privilegio di essere libero, e di questo dobbiamo essere consapevoli, nell'ambito della legge morale, che è l'espressione della stessa natura razionale della persona, la quale è libera di scegliere sempre il bene e la virtù. E questa è una bella qualità che noi abbiamo, che possiamo avere. Una scelta, afferma Kant, che procura anche, proprio per questo, un senso di felicità, perché la ragione umana, dopo aver compiuto un disinteressato atto benevolo, prova soddisfazione, in quanto, afferma Kant, la possibilità che la persona ha di poter sempre scegliere liberamente in funzione della realizzazione del bene produce la felicità. E difatti tutte le volte che facciamo un'opera buona ci sentiamo meglio, no? Tutte le volte che facciamo un atto, no, in cui diamo una mano a qualcuno, ecco che noi ci avviciniamo ad una situazione e di felicità. E come mai il mondo, allora, si domanda Kant, non è un paradiso di beatitudine? Come mai la vita delle persone non è costellata da una trafila continua di atti coerenti con l'idea del bene? Questo avviene, afferma Kant, che è un sorvegliato speciale da parte della polizia prussiana, per un deficit nella gestione del settore della conoscenza, cioè in quanto le istituzioni non si impegnano a promuovere in tutti i paesi, tra la popolazione, una riflessione collettiva, didatticamente guidata. E Kant è stato un educatore esemplare che ha fornito un metodo in proposito sul tema della morale, che risulta la questione principale per lo sviluppo della società umana. Ancora una volta incontriamo un pensatore, come tutti quelli che abbiamo incontrato, che fanno riferimento a questo tema: instaurare un sistema collettivo di carattere educativo. Le istituzioni di potere delle nazioni, afferma Kant, eludono questo tema. I governi, scrive Kant, preferiscono, queste cose vengono sottolineate dai censori, i governi preferiscono concentrare l'attenzione delle popolazioni sulla forza dei loro eserciti, chiamando gli uomini alle armi. E uccidere il nemico di turno è un atto morale? Si domanda Kant. I governi, scrive Kant, preferiscono concentrare l'attenzione sulla forza lavoro per incentivare i profitti dei possidenti, indirizzando uomini e donne e anche bambine e bambini nei campi e nelle fabbriche. E il non distribuire equamente i frutti della produzione, che valenza morale ha? Si domanda Kant. I governi, scrive Kant, preferiscono concentrare l'attenzione sulla natalità, perché il numero di abitanti è potenza per la nazione, e indurre le donne a farsi fattrici per dare grandezza alla patria è un incentivo alla morale, si domanda Kant. Mai avremo, scrive Kant, sorvegliato speciale, vedete, da parte della polizia prussiana, un mondo più giusto, più buono e più bello, finché l'intera popolazione umana non sarà chiamata a riflettere sul significato da dare all'atto morale, e prima ancora non sarà sollecitata a domandarsi allora che cos'è un atto morale. Ora, il tema dominante della critica della ragion pratica riguarda naturalmente questa domanda: che cos'è un atto morale? Ora, la risposta in teoria sembra semplice, afferma Kant. Un atto morale è una manifestazione di volontà in cui la persona sa a priori che occorre fare il bene ed evitare il male. E allora perché, si domanda Kant, quando si passa dalla ragion pura alla ragion pratica tutto diventa complicato? E tutto diventa complicato, sostiene Kant, nel testo della critica della ragion pratica, perché nei programmi di studio non è prevista una disciplina che faccia riflettere su che cos'è realmente la morale. Solitamente, scrive Kant, l'insegnamento della morale, certo che avviene in tutte le nostre scuole, nelle università, avviene come l'insegnamento della morale. No, viene fatto, e come? Ma come viene fatto, dice Kant, l'insegnamento della morale? Si insegna la morale oppure un surrogato? Si insegna un surrogato, non la morale in quanto tale. E qui si attira naturalmente le ire, il disappunto di tutti i colleghi, a parte qualcuno di tutte le università europee. No, solitamente, scrive Kant, l'insegnamento della morale viene frainteso. Nelle scuole e nella società non si educa alla morale propriamente detta, ma si istruisce al moralismo mediante l'ingiunzione di una serie di regole, di comandamenti e di divieti, non fare questo, non fare quest'altro, che la persona è chiamata a osservare pedissequamente, per cui spesso fa finta di rispettarle queste regole, trovando scorciatoie per eluderle, Ebbene, questo tipo di presunta morale, afferma Kant, non farà mai maturare nell'animo della persona il senso del dovere. E succede che ciascuna persona osserva più che altro, ipocritamente, il comportamento altrui, no, piuttosto che il proprio. Ora, le regole della morale propriamente detta, afferma Kant, non sono votate o decise come le leggi giuridiche o le norme dei catechismi, e quindi il rispetto delle regole della morale vera e propria non è prima di tutto di competenza dei tribunali o degli apparati religiosi, perché, afferma Kant, è la coscienza che deve guidare la condotta e il giudizio di ciascuna persona. Quindi, ribadisce Kant, è la coscienza individuale l'organo, lo strumento, il dispositivo, il congegno integrante votato alla morale. E tutto, detto così, sembra semplice, scrive Kant nel testo della Critica della ragion pratica. Invece, ancora una volta, e Kant naturalmente sapete che mette sempre tutto in discussione, le cose sono molto più complicate di quanto sembri. Che cosa complica, si domanda Kant, il meccanismo morale? Che cosa rende difficile il fatto che, secondo coscienza, bisogna sempre fare il bene? Ora, di fronte a questo interrogativo, scrive Kant, si capisce che è necessario allora riflettere sul concetto del bene. La persona, si domanda Kant, ha le idee chiare veramente su che cosa si intenda per bene e quale sia la valenza intellettuale storica dell'idea di bene? Infatti, riflette Kant, sul piano storico e intellettuale non è una cosa così evidente il concetto di bene, perché questa nozione, afferma Kant, cambia nel corso del tempo e cambia secondo gli usi e i costumi della società e secondo le circostanze. Se per esempio si prende in esame, scrive Kant, la regola morale più chiara, non uccidere, ebbene, si sa, afferma Kant, che nell'antichità uccidere a sangue freddo in determinate circostanze poteva passare per una virtù virile e civile. I sacrifici umani erano considerati poemi religiosi. E anche oggi si ritiene e si insegna perfino che uccidere in guerra non è immorale. Poi la maggioranza delle persone, ribadisce Kant, ritiene che uccidere cessa di essere immorale se si tratta di difendere la propria vita o quella di qualcun altro. E difatti giuridicamente si usa il termine, scrive Kant, di legittima difesa, e i codici di diritto, afferma Kant, giudicano in modo diverso il delitto di interesse premeditato e il delitto passionale, impulsivo, tanto che la maggioranza delle persone, scrive, non ritiene immorale che un marito uccida la propria moglie anche se solo pensa che lei lo tradisca. Ora, questo succedeva allora, oggi. Sembra che scriva per oggi Kant. No. Come si vede, scrive Kant, non basta dire non uccidere per giudicare. E questo, afferma Kant, vale per tutte le regole morali. Per esempio, semplifica ancora Kant nel testo della Critica della ragion pratica, tutte le persone sono d'accordo nel ritenere che rubare non è un gesto moralmente accettabile, ma viene giustificato pienamente il personaggio di Robin Hood, nel momento in cui rapina i ricchi perché i miseri abbiano da mangiare. Ogni persona condanna, scrive Kant, anche l'uso della menzogna, ma loda la virtù del funzionario che, sotto l'occupazione del suo paese invaso dai nemici, inganna i suoi superiori passando l'informazione ai patrioti che fanno la resistenza. In definitiva, per Macanto, da questi esempi si capisce che la moralità, il concetto di bene, più che i principi e i divieti, riguarda il giudizio in coscienza. Ci sono situazioni in cui in coscienza dobbiamo decidere come comportarci. Però anche in questo caso si presenta un problema, scrive Kant, che continua a riflettere e a farci riflettere, perché se si ammette che la morale dipende dal giudizio di ciascuna persona, dal giudizio soggettivo, allora è anche possibile l'insorgenza della malafede, cioè c'è il rischio che sia tutto permesso, per cui non ci sarebbe più una morale, ma una sorta di moralismo incondizionato. E allora si domanda Kant, come ci si deve porre nei confronti di questo problema? Il problema, scrive Kant, deve essere affrontato ribadendo che la morale appartiene alla coscienza personale, per cui occorre mettere bene in chiaro quindi quali sono i principi generali della moralità e occorre intendersi bene sui criteri per definire il bene e il male. Il soldato, si domanda Kant nel testo della Critica della Ragion Pratica, che uccide in guerra, allora è un assassino o un eroe? Robin Hood, che ruba i ricchi e maltratta i prepotenti, è un ladro o un benefattore? Il funzionario che trama per la patria in pericolo è un mentitore o un valoroso? E allora si domanda Kant, quali sono i criteri per definire il bene e il male? A prima vista si direbbe, afferma Kant, che ogni persona senta in se stessa ciò che si collega ai principi generali della moralità. Infatti, in alcune circostanze in cui la persona pensa di aver agito bene, si ritrova a fare i conti di non avere agito bene, si ritrova a fare i conti con la sua cattiva coscienza, c'è il rimorso, mentre altre volte di fronte a un'azione ben fatta sente una certa intima felicità legata alla convinzione di aver agito bene. Il fatto è, si domanda Kant, che non smette mai di riflettere, che allora ancora una volta non si capisce perché, se i principi morali sono innati e procurano una certa intima felicità, non vengano rispettati costantemente da ogni persona. Non sono forse tutte le persone alla ricerca della felicità che il bene procura? In più, afferma Kant, se i principi morali sono innati e procurano una certa intima felicità, non si capisce perché le morali differiscano tanto nelle varie epoche e da una cultura all'altra. E infine, ribadisce ancora Kant, non si capisce come mai sono possibili le condotte immorali se i principi morali sono innati. Perché tutte le persone non fanno sempre ciò che è bene fare? Ebbene, da tutti questi ragionamenti, scrive Kant, che cosa si può imparare? Che cosa se ne può dedurre? Si deduce, qui tra il gioco l'intelletto, afferma Kant, che la morale ha bisogno di un fondamento. Ed è senza dubbio per questo motivo, scrive Kant, che le morali tradizionali, soprattutto quelle religiose, hanno sentito il bisogno di dare alla morale un fondamento forte come l'idea di Dio e di dare alla morale dei criteri divini come le sacre scritture, come i comandamenti e di dare alla persona delle ragioni straordinarie per ubbidire ai precetti come la promessa del paradiso o la minaccia dell'inferno. E questo, ribadisce Kant, è il modo più diffuso di concepire la morale, cioè quello di imporla dall'esterno. E in questo caso si richiedono alla persona degli sforzi e dei sacrifici con la promessa che dopo la morte potrà usufruire di una felicità eterna. E questo tipo tradizionale di comportamento, scrive Kant, fa sì che la persona si comporti quindi moralmente per interesse. Ma il comportamento morale assunto per utilità, per vantaggio, per tornaconto, per superbia, per immodestia, cioè per sentirsi lodare, per presunzione, cioè per procacciarsi la santità, risulta essere davvero, si domanda Kant, un comportamento morale. Guardate, questo argomento ha dato linfa alla letteratura, e qui l'elenco è lunghissimo. Facciamo semplicemente due nomi, quello di Dostoevskij e di Tolstoj, per quali in continuazione ragionano, riflettono e scrivono su questa faccenda qui. No, il tema predominante è questo, kantiani, sono entrambi kantiani, e quindi su questo tema, guardate, la storia della letteratura ci ha lasciato molti esempi, e in proposito si può citare ancora una volta il romanzo breve, perché è esemplare, il romanzo breve di Leone Tolstoj, pubblicato postumo nel 1911, intitolato Padre Sergio, e che avrete letto senz'altro, ma che ogni tanto va riletto, no? Per fare questa riflessione, cioè leggetelo, rileggetelo dopo averlo richiesto in biblioteca, due righe in cui Tolstoj scrive esattamente, prendendo spunto dalla critica della ragion pratica. Sì, una sola opera buona, una sola tazza d'acqua offerta senza calcolo di ricompensa ha più valore di tutti gli atti benefici compiuti da me per essere visto dagli altri, per la gloria umana. Un atto compiuto per la gloria umana non ha valore come un semplice atto in cui noi aveva fame, gli abbiamo dato da mangiare, aveva sete, gli abbiamo dato da bere. Kant si sarebbe sentito gratificato se avesse potuto leggere il testo di Padre Sergio, e Tolstoj poi ha saputo, così come Dostoevskij, interpretare bene la lezione kantiana in tutte le sue opere. Guardate sul punto 3 del repertorio. Kant, nel testo della critica della ragion pratica, scrive che tutte le persone quindi sentono il bisogno di una ricompensa, questo humanum est, ed è comprensibile, afferma Kant, in una società che predica e impone da sempre la regola dei premi e dei castighi, no? E che detta norme di restrizione in rapporto a ciò che la persona potrebbe e vorrebbe fare. Per cui, per realizzare il bene ed evitare il male, afferma Kant, la persona deve sempre rinunciare a qualcosa. E questo non va bene, dice, perché? Ma perché ci sono degli interessi? Perché dovrebbe rinunciare ad un interesse, a un piacere, a una disposizione, a una tendenza? In nome di che cosa, si domanda Kant, si esige che la persona debba controllare il suo comportamento? E evidentemente, scrive Kant, che se il bene coincidesse sempre con l'interesse della singola persona, non ci sarebbe bisogno della morale. Cioè, basterebbe che ciascuna persona seguisse i suoi desideri, ma in questo caso, però, sostiene Kant, le persone sarebbero programmate come macchine, secondo leggi deterministiche, oggi Kant direbbe secondo algoritmi, e si muoverebbero, scrive Kant, allo stesso modo in cui il vento fa muovere le foglie, si comporterebbero allo stesso modo in cui la fame spinge un animale a mangiare un altro animale, e di conseguenza sarebbero, afferma Kant, i desideri e gli interessi personali, e purtroppo in particolare quelli fortemente negativi, a determinare l'azione morale. E in tal caso, scrive Kant, la persona sarebbe prigioniera delle relazioni di causa ed effetto E quindi, afferma Kant, l'idea stessa di morale presuppone che la persona sia un essere diverso da una macchina, cioè sia un essere che possa sfuggire al determinismo. Guardate, ed è così che oggi si esprimono coloro che invitano a riflettere sui rischi della cosiddetta intelligenza artificiale, che è un termine inappropriato, perché l'intelligenza ha bisogno di un corpo, ha bisogno di sentimenti, ha bisogno di sensazioni, no? Chiamiamola tecnologia algoritmica avanzata, che è molto utile, che è utile per risolvere problemi, no? Per il bene dell'umanità, ma intelligenza che dovrebbe essere destinata quindi a migliorare le qualità della vita, ma... E allora si domanda ancora Kant, e allora che cosa presuppone l'idea di morale? L'idea di morale, afferma Kant, presuppone che la persona, con la sua ragion pratica, dotata di due efficaci forme di discernimento, la volontà e la libertà, in funzione della felicità, sia capace di giudicare e di scegliere il modo da poter agire per principio, a priori, secondo un imperativo categorico, e non in nome di un dettato, di una disposizione superiore che presuppone sempre un premio, un castigo, perché se gli atti da compiere sono in funzione della ricompensa, allora sono atti compiuti per interesse. E si può parlare di moralità, afferma Kant, quando il comportamento è legato al desiderio della ricompensa. Cioè, una persona che si dedica al commercio onestamente, scrive Kant nel testo della Critica della ragion pratica, viene considerata moralmente virtuosa. Ma se questa persona si comporta onestamente, scrive Kant, solo perché teme di essere multata, o se si comporta correttamente solo perché ha paura di essere sorpreso a rubare, e quindi rischierebbe di perdere la reputazione, la clientela, il guadagno, ebbene, in questo caso questa persona non sarebbe onesta per moralità, ma sarebbe morigerata per interesse. È una persona morigerata che rispetta le regole, però. E quindi si domanda a Kant, se fosse sicura di poter rubare senza rischiare di essere scoperta, allora ruberebbe? Questo caso, afferma Kant, in cui la condotta è conforme alla norma, ecco, e questa persona è una persona che si comporta conforme alla norma, e va bene questo. È esemplare questo caso per capire che questa conformità è determinata da ragioni, però che non coincidono con la morale, perché questa persona è sì fedele alla norma, però non ha alcun merito, perché quando un atto, ferma Kant, è determinato dall'interesse, dal timore, dalla speranza di una ricompensa e così via, non ha nulla di morale, anche se è conforme alle norme, è un atto conforme alle norme, e va bene, perché dobbiamo compiere degli atti conformi alle norme, ma non c'è l'essenza della moralità in questo atto. Perché un atto, scrive Kant, possa essere definito morale, occorre che venga compiuto semplicemente, e si sa, aggiunge Kant, che la semplicità è una virtù difficile da perseguire, semplicemente per principio, a priori, in quanto bisogna non uccidere, non rubare, non mentire e via dicendo, perché tutto ciò è male, indipendentemente dalle conseguenze che può avere. Per cui, scrive Kant, per poter formulare il catalogo delle regole, perché poi le regole sono necessarie, ci vogliono le regole, è necessario fondare, ecco, un'educazione che insegni a ciascuna persona a riflettere costantemente sulla questione morale. È necessario che la persona impari e sappia che la legge morale va rispettata perché è radicata all'interno della sua coscienza e non sul terreno dell'esteriorità. La persona, scrive Kant, deve imparare a pensare che come essere umano, fornito di intelletto e di corpo, di sentimenti e di passioni, ha la possibilità di elevarsi al di sopra dei suoi interessi e di agire con un atto che a priori sia davvero riconoscibile come atto morale. Non basta, afferma Kant, quindi, un catalogo di regole a fare la morale. È necessario che la persona attivi la sua ragion pratica e rifletta costantemente sulla questione morale. Se una cattiva pittrice o un cattivo pittore, scrive Kant nel testo della Critica della ragion pratica, mi domanda che cosa penso delle sue opere, oppure una persona molto ammalata mi chiede se guarirà, che cosa devo rispondere per comportarmi moralmente? Se dico la verità, queste persone soffriranno. E allora devo mentire per fare del bene? In questo caso, si domanda Kant, posso utilizzare un mezzo immorale come la menzogna per conseguire un fine morale che consiste nel gratificare e nel tranquillizzare la persona con cui mi relaziono? Certamente, scrive Kant, io uso la menzogna per fare del bene, ma devo anche riflettere sul fatto che un mezzo poco chiaro finisce per offuscare anche il fine. Sì, afferma Kant, io agisco così, si potrebbe dire in modo amorale, quindi non in modo immorale e neanche in modo morale, ma amorale, per fare del bene. Però inevitabilmente costringo la persona con cui sono in relazione a sopportare la menzogna piuttosto che la verità. Se il principio è che bisogna dire la verità, e noi pretendiamo sempre che gli altri siano sinceri con noi, no? Chi mi autorizza, si domanda Kant, a considerare l'altra persona incapace di sopportare la verità? Se io non riconosco all'altra persona, afferma Kant, la capacità umana di tollerare la verità, io mi ritengo in diritto di giudicare al suo posto ciò che è bene e ciò che è male. Questo equivale a negare l'umanità di questa persona e anche ad affermare la sua inferiorità. In questi casi, scrive Kant, non è perché la mia intenzione è giudicata buona che il mezzo diventa buono, perché la menzogna che utilizzo rimane un atto immorale. Se mi metto a giustificare, afferma Kant, i miei atti immorali in nome di un'intenzione che considero morale, tutto sarebbe permesso e non ci sarebbe più la morale. Ebbene, nel quadro della ragion pratica, bisogna, sostiene Kant, quindi, che ogni atto, perché sia morale, corrisponda a un principio. E il principio fondamentale, scrive Kant, a cui ogni atto deve essere ancorato, consiste nel riconoscere che tutte le persone sono dotate di qualità umana. Di qualità umane, e di questo dobbiamo tener conto quando a fin di bene diciamo una menzogna a qualche persona. Cioè, non dobbiamo perdere di vista questo fatto. Per cui ogni atto che la persona compie cessa di essere morale nel momento in cui i valori riconosciuti dalla storia del pensiero umano, e li dobbiamo conoscere, l'uguaglianza, la giustizia, la pace, la solidarietà e la misericordia, vengono negati. e di conseguenza scrive Kant: un atto è morale solo se la finalità dell'intenzione per cui viene compiuto esalta comunque questi valori. Ed è solo così, afferma Kant, che il sistema etico si rafforza nella società. E quindi bisogna imparare a fare dei compromessi che siano dotati di conoscenza. Noi dobbiamo sapere quali sono i principi, noi dobbiamo sapere che le persone hanno tutte un'umanità che dobbiamo rispettare, no? Difatti oggi in quel documento che si chiama dei diritti del malato, oggi si prescrive che alle persone ammalate si dica sempre la verità, perché intanto tutto si può curare, no? E quindi è giusto che, no, avvenga questo. Ora, quando e perché avete detto una bugia a una persona per evitare di doverle dare un dispiacere? E lo avete fatto per rispettare le sue qualità umane, direbbe Kant, no? Beh, scrivete quattro righe in proposito. E Kant non nega le difficoltà, vedete, che si presentano. Guardate sul punto 4 del repertorio: nel proporre un sistema educativo che prevede di insegnare a ogni persona a riflettere costantemente sulla questione morale, perché tutti i regimi che governano le nazioni credono e fanno credere, scrive Kant, di aver risolto la questione morale imponendo cataloghi di regole. Anche, e qui Kant dimostra tutto il suo sarcasmo come al solito, e i censori segnano, anche cataloghi di regole approntati appositamente per le diverse categorie sociali, con norme che riguardano i bisogni, i desideri e gli interessi dei ceti abbienti, e norme infarcite di divieti rivolti alle classi subalterne. E quindi, sostiene Kant, questo modo di fare non determina nella persona la nascita di una coscienza orientata verso la morale, ma fa sì che si riproduca il comportamento passivo, ambiguo e dissimulatore della persona che crede di essere senza qualità, dell'uomo senza qualità. Guardate, su questa affermazione è doveroso, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, aprire una parentesi. Veramente, più che una parentesi, bisognerebbe in proposito avviare un percorso. Perché? Perché molte scrittrici e molti scrittori hanno riflettuto in chiave letteraria sulla lezione di Kant, su tutti gli interrogativi che abbiamo posto questa sera, che voi li ritrovate poi nella letteratura, e li abbiamo posti anche per questo motivo. Siamo qui anche e soprattutto a fare un percorso che riguarda la didattica della lettura e della scrittura, e leggere è un'operazione non facile da fare. E molte scrittrici e molti scrittori hanno riflettuto in chiave letteraria sulla lezione di Kant e sulle difficoltà che sorgono nell'affrontare la questione morale. E Kant mette in evidenza queste difficoltà. Non è che risolve la questione morale con un colpo, vedete? Cioè, la propone a son di interrogativi, perché ci sia una grande riflessione collettiva, ci dovrebbe essere, no? Perché riguarda tutti, no? L'uomo senza qualità è il titolo di un romanzo, eccolo qua, un romanzetto, vedete, Però non vi preoccupate, questo è soltanto il primo tomo, poi ce n'è un altro che ha, naturalmente, quando si mette a scrivere si scrive, e quando si deve leggere non si sta a guardare alla grandezza, al numero delle pagine, si deve pensare che almeno 4 pagine al giorno vanno lette tutti i giorni. Quindi non sono tanto i libri, ma è l'esercizio della lettura che deve stare in primo piano. E quindi è evidente che il libro non è il fine, è lo strumento, è il mezzo. Cioè il fine è quello di potenziare la nostra conoscenza attraverso la lettura. Che vale come per la morale, questo discorso, ci dice Kant. E l'uomo senza qualità è il titolo di un romanzo dello scrittore, ingegnere, matematico, filosofo Robert Musil, che abbiamo incontrato già con le sue opere in questi anni, nato a Klagenfurt, il capoluogo della Carinzia in Austria, nel 1880. E guardate, questo romanzo, se così si può chiamare, si presenta come una delle opere più importanti della letteratura mondiale, una delle cosiddette cattedrali letterarie del Novecento, no? Come attraverso la televisione ci sentivamo dire da quegli incoscienti, che gli italiani, finalmente italiane, finalmente avete del tempo a disposizione con la pandemia, state chiusi in casa e allora avete tempo per leggere, quindi leggetevi per esempio le grandi cattedre, sì, si diceva ad un popolo in cui soltanto il 13% della popolazione adulta legge almeno un libro all'anno. Quindi a chi venivano dette queste cose? E poi, no, leggere che cosa? Appunto, le grandi cattedrali letterarie del Novecento, come Alla ricerca del tempo perduto, il Proust, come L'Ulisse di Joyce, come Parigi, capitale del XIX secolo, di Benjamin, tanto per citarne alcune, no? Ora, L'uomo senza qualità è un'opera, un romanzo incompiuto, anche perché Musil deve fuggire quando l'Austria viene annessa alla Germania nazista, ricercato dalla Gestapo, e muore esule a Ginevra nel 1942, prima di poter concludere per benino il suo capolavoro, ma è un'opera che possiamo considerare completa, no? Nella sua forma. E questo romanzo, chiamiamolo così, è suddiviso in 3 parti. Vediamo la forma di questo testo, vi venisse voglia di prenderlo in mano almeno, così sapete dove andate a parare, no? È suddiviso in 3 parti intitolate Una specie di introduzione, 19 capitoli, pubblicata a Berlino nel 1930. Poi Le stesse cose ritornano, 104 capitoli, pubblicata a Berlino nel 1933, anno cruciale per la Germania. E Verso il regno millenario, in 38 capitoli, pubblicata postuma a Zurigo nel 1943. Ora, questo romanzo potrebbe apparire come un'opera autobiografica scritta in terza persona, ma ha una struttura atipica, sperimentale, perché contiene molte pagine scritte in stile saggistico, quindi contenenti interessanti riflessioni di carattere scientifico, storico, filosofico. Molte sono di queste considerazioni sono orientate verso certi aspetti del pensiero di Nietzsche e verso le teorie scientifico-filosofiche di Ernst Mach, il matematico sul quale Musil ha fatto la tesi di laurea in matematica. Ma tutto il testo del romanzo è influenzato dalla lezione di Kant, ed è per quello che lo incontriamo qui ora, perché il protagonista, l'uomo senza qualità, con grande lucidità intellettuale, perché è un intellettuale, è uno che ha delle competenze notevoli, no? E per quello che riflette, conduce un'analisi critica spietata del mondo e dell'individuo, mettendo sulla scia dell'indagine di Kant bene in evidenza il contrasto tra i tentativi che la persona compie per razionalizzare la vita pratica in senso utilitaristico, perché è quello che facciamo tutte e tutti noi, no? Noi cerchiamo di razionalizzare la nostra vita pratica in senso utilitaristico, ma questo è normale. E l'anelito verso la coerenza con la legge morale, che richiede spesso di rinunciare alla ricerca dell'utile e della ricompensa in nome della crescita spirituale. Ecco, noi viviamo, ci riconosciamo, perché noi viviamo all'interno, no, di questo dualismo, no, che c'è nella vita tra l'utilitarismo della vita di tutti i giorni e l'anelito che sentiamo a volte, perché l'utile ci mette. Il protagonista del romanzo, l'alter ego dell'autore, è un personaggio famoso nella storia della letteratura, si chiama Ulrich ed è un appassionato studioso di fisica, di matematica, di algebra, ha 32 anni, ma si trova ancora alla ricerca di un personale senso da dare alla vita e alla realtà, perché soffre di una profonda incertezza e ambivalenza nei confronti della morale, tanto dell'etica laica che di quella religiosa. E anche se sa che la legge morale è ancorata alla sua coscienza, tuttavia trova sempre difficile formulare un giudizio etico a priori, questo succede a tutti e a tutti noi, e per cui coltiva una certa indifferenza verso la sua stessa esistenza, che lo porta a considerarsi appunto un uomo senza qualità, incapace di adattarsi al mondo esterno, e nonostante sia una persona intellettualmente dotata, diventa però priva di qualsiasi passione esteriore. A volte ci viene anche a noi, non ha voglia di dire, ma chi ce lo fa fare, non ne posso più, non ne posso più vedere queste cose, non le posso più sentire queste altre, no? È così che succede, per cui siamo ed entra in relazione, quindi diventiamo ironici, diventiamo corrosivi, entra in relazione in modo ironico e corrosivo con i molti personaggi, tutti significativi e da scoprire leggendo, perché è chiaro che non li possiamo citare, che animano il romanzo, discutendo tra loro, perché questi personaggi discutono con Woodrich e tra loro, di nazionalismo, tema di grande attualità, di razzismo, tema di altrettanta attualità, di pangermanesimo, tema di altrettanta attualità se crescono i nazisti in Germania, di psicanalisi, di positivismo, di espressionismo, di razionalismo, quindi di filosofia e di arte, no? Cioè tutti argomenti che possono sembrare difficili da affrontare, ma che sono più che mai di attualità, se non fosse che Musil è molto abile a rendere comprensibili questi temi attraverso lo sviluppo della trama del racconto, facendo esempi, no? E facendo parlare le persone proprio perché si chiarifichino questi temi. Ho detto la trama, ma ci sono decine di trame in quest'opera che si intersecano tra loro. Guardate, l'azione del romanzo si svolge a partire dal 1913. Dovrebbe dirvi qualche cosa questa data. Noi conosciamo questa data, la conosce anche l'autore. Naturalmente i protagonisti del romanzo non sanno ancora che cosa succederà di lì a poco. Nell'agosto del 1914 scoppierà la prima
delle grandi tragedie, le più grandi tragedie dell'umanità, la prima guerra mondiale, la grande guerra. Ma si sente nell'aria che c'è qualcosa che non va, no, nonostante tutto, nonostante che si cerchi di far finta di niente, no? Quindi nel 1913, quindi poco prima dell'inizio della grande guerra, siamo a Vienna, la capitale di un grande impero plurietnico, poi entrano in gioco diverse città in questo racconto, un impero plurietnico, e in proposito l'ironia di Musil è fulminante, lui lo chiama, perché è una versione popolare questa, lo chiama Cacanien, reso in italiano come Cacania, siamo in Cacania. Nell'Austria asburgica, scrive Musil, tutto era, e lo spiega, imperial regio, Kaiser König, abbreviato in KK, che si pronuncia Kaka. E questa parola viene indicata per descrivere lo status dell'impero austro-ungarico come doppia monarchia. Se non che Kaka evoca in tedesco anche la Kaka, la parola infantile che indica le feci, e poi il termine kakos, come voi sapete, in greco significa cattivo. Quindi Musil usa l'espressione per simboleggiare la mancanza di coerenza politica, amministrativa e sentimentale in Cacania, un impero che riunisce in sé tutte quelle che Musil chiama le non qualità del secolo appena iniziato, il Novecento, e l'uso di queste non qualità ha dato frutti malefici. Tra le righe Musil, cioè Ulrich, si chiede, no, senza saperlo, ma potremmo evitarla questa situazione che diventa sempre più tragica? Noi ci domandiamo, si poteva evitare la prima guerra mondiale? Si potevano risolvere quei problemi mettendosi intorno a dei tavoli, invece di, no, c'erano problemi di naturalmente. Non è possibile raccontare la trama, le trame di questo romanzo. Bisognerebbe leggere il testo che Musil molto saggiamente, guardate, e qui va lodato, va molto lodato Musil, come tutte le scrittrici e gli scrittori che seguono il suo esempio. Molto saggiamente ha predisposto il testo perché venga affrontato con il proficuo metodo del leggere molto, cioè leggendone poche pagine ogni giorno, 4 o 5, guardate, leggerne 10 è già un'impresa perché bisogna digerire bene il testo, con la dovuta attenzione. E difatti, guardate, i capitoli che compongono quest'opera, andate a vedere, incuriositevi, magari non lo leggete questo romanzo, ma non importa, andate a vedere, lo trovate in biblioteca, sono quasi tutti di piccole dimensioni, di poche pagine, e hanno tutti un titolo e sono numerati, quindi ogni capitolo è un'opera a sé. È un piccolo saggio a sé con un racconto dentro. Quindi si potrebbe aprire a caso, conoscendo quali sono le situazioni dei personaggi, e leggere, ma è bene seguire una linea, sarebbe opportuno. Ora, per favorire la lettura delle prime due parti, che si intitolano una specie di introduzione e le stesse cose ritornano, si possono dare alcune indicazioni, non si sa mai, se poi magari viene in mente di prendere in mano questo, questi volumi, questo volume, intanto il primo, alcune indicazioni dicendo che Ulrich trova la sua collocazione nella società viennese, come scoprirete leggendo, se leggerete, entrando a far parte, raccomandato dal padre, che come capirete è stato un influente giurista, entra a far parte della cosiddetta azione parallela, un gruppo di persone altolocate, di intellettuali, di persone altolocate, ma anche di faccendieri, di persone anche occupate a pagare tangenti per avere lo sfruttamento del petrolio in giro per l'Europa, perché così naturalmente ci mette tutto quello che allora. Un gruppo d'azione parallela è impegnato a organizzare i festeggiamenti, e questa è già un'ironia formidabile, per festeggiare nel 1918 i 70 anni di regno dell'imperatore Francesco Giuseppe. Ora voi capite come sarà l'Europa nel 1918. Non ci sarà più quell'impero, non ci sarà più quell'Europa, non sarà più, eppure no, ecco, siamo lì ad organizzare questo grande festeggiamento come facciamo oggi, no? Organizziamo grandi eventi per fare che cosa? Bene, non si sa. Guardate che di un'attualità sorprendente, l'uomo senza qualità. E nello stesso anno poi si sarebbe anche celebrato il trentennale del regno dell'imperatore tedesco Guglielmo II, e questa coincidenza, da qui il nome di azione parallela, spinge anche, come si scopre leggendo, i patrioti austriaci a rivendicare la supremazia politica, culturale, storica dell'Austria rispetto alla Germania, no? E lì c'è tutto un dibattito interno che... Ora, la celebrazione avrebbe dovuto catturare la mente, soprattutto l'anima dei sudditi, e quindi molte brillanti idee vengono discusse dai membri del comitato dell'azione parallela, con risvolti anche comici, dovuti all'ironia pungente di Busi, perché certe idee sono veramente, naturalmente, mirabolanti. Fino ad un'idea conclusiva, che bisogna organizzare un grande convegno mondiale sulla pace, sul disarmo. E questa è un'idea formidabile che c'è, di cui bisogna tener conto mentre si legge di quello che sta succedendo, quello che si sta succedendo oggi. I membri del comitato dell'azione parallela si riuniscono nell'appartamento dell'ambiziosa e affascinante signora Hermine Tuzzi, lontana cugina di Ulrich, che lui chiama Diotima, facendo riferimento ad un personaggio dei dialoghi di Platone. Diotima ed è la moglie, appunto, del sovrintendente Tuzzi, un alto funzionario della corte, e Ulrich nel comitato ottiene un ruolo centrale da segretario, cioè diventa da prima il punto di raccolta di tutte le idee che ruotano intorno all'azione parallela, e lui ce la racconta naturalmente. Ora, tenendo conto di queste indicazioni, se volete potete richiedere in biblioteca l'uomo senza qualità di Musil, rinnovando via via il prestito, in modo da leggerne, se volete, le prime due parti intitolate una specie di introduzione e le stesse cose ritornano. Guardate, sono queste due parti sono 850 pagine, e al ritmo di un quarto d'ora di lettura al giorno, quindi fatevi la troncina dell'uomo senza qualità. Le donne non ne hanno bisogno, possono stare pure a leggere sul divano, perché loro le qualità ce l'hanno. un quarto d'ora al giorno, occorrono circa 7 mesi di tempo. Guardate, è il tempo in cui si svolgono i fatti narrati. E quindi viene a determinarsi quella che si chiama una dinamica contiguità tra il tempo di lettura e il tempo della narrazione, di cui bisogna sempre tener conto, perché via via non ci accompagna, quello che succede lì succede in quel tempo lì, e quindi noi abbiamo davanti a noi il tempo di... Ora, la terza parte del romanzo, intitolata Verso il regno millenario, 320 pagine che si leggono in 2 mesi e mezzo, è dominata, e qui sale la curiosità, dal rapporto che mette veramente in crisi Ulrich, e non solo lui, tra Ulrich e sua sorella Agathe. Agathon, la bontà, in greco. Agathe, che è più giovane di lui di 5 anni, guardate, i due che erano stati separati fin dalla più tenera infanzia, una era stata mandata in un collegio, lui nell'altro, quindi tra una storia e l'altra non si erano mai più incontrati, non si erano mai più visti, si ritrovano cresciuti in occasione dei funerali del loro padre. E nasce tra loro un'intesa così profonda che si ritrovano a sperimentare un rapporto spirituale molto intenso che giunge ai limiti di una sorta di incestuosità, si usa questo termine sotto traccia, che li spinge a intessere un dialogo appassionante sul tema della questione morale, che rimane il tema centrale di tutto il romanzo. Ed è per quello che lo incontriamo questa sera in questo itinerario. Infine, guardate, la terza parte dell'opera contiene, a un certo punto, un'ampia sezione di 600 pagine di bozze preparatorie, di appunti frammentari, di note e di diverse versioni del finale. Guardate, un materiale significativo per capire il lavoro di un autore che utilizza la scrittura per riflettere, perché ci insegna Busil sulla scia di Kant, è per questo che serve la scrittura. La scrittura serve a potenziare l'energia cognitiva della persona, prima di tutto. E guardate, la prima volta che ho letto L'uomo senza qualità, certo, quando sono arrivato lì, più di un anno, 14-15 mesi che sono qui a leggere, adesso magari questi li leggerò un'altra volta. Poi, siccome il primo capitolo di questa parte frammentaria è un po' una continuazione, allora ho cominciato a leggerlo e naturalmente mi sono reso conto di quanto fosse interessante andare avanti, e quindi sono andato avanti fino alla fine. Incuriositevi quindi nei confronti dell'uomo senza qualità di Musil, magari non affrontate questa lettura, ma non è mio dovere mettervi sull'avviso invece, no? Perché la curiosità, vedete, stimola la mente a investire in intelligenza, e anche la curiosità serve a potenziare, come la scrittura, a potenziare l'energia cognitiva della persona. Guardate, ora, tratto dalla terza parte intitolata Verso il regno millenario, guardate, con questo titolo Busil vuole manifestare tutta la sua disapprovazione nei confronti del regime nazista, che ha proclamato l'esistenza del Reich millenario, durerà in questo modo. mondo. Di millenario, vedete, rimarrà il ricordo indelebile delle tragedie, delle catastrofi che sono stati combinati in quei 15 anni di schizofrenia che è stato altro che Reich millenario. Il millenario ci saranno le conseguenze dalle quali non siamo ancora usciti oggi, perché i rigurgiti sono tali che poi appunto succede, ecco, sempre così, perché la debolezza cognitiva funziona in modo perverso nei confronti di questi avvenimenti terribili. Ah, guardate, leggiamo un frammento dal capitolo 11 intitolato Dialoghi sacri inizio. Una volta io avrei, sono 8 pagine questo capitolo, quindi una volta io avrei letto, l'avrei letto tutte le pagine di questo capitolo. Fino a qualche anno fa, quando avevo ancora la capacità di proferire 250 parole al minuto, oggi arrivo appena alle 50 e quindi mi devo accontentare perché di leggere un frammento. Guardate, andate sulla pagina, leggiamo un frammento del frammento, non dall'inizio. Andate sulla pagina dove c'è la barchetta e contate dall'inizio 12 righe. A un certo punto troverete, alla fine della 12ª riga, troverete egli conosceva. Ecco. Ci siete? Allora, sulla pagina dove c'è la barchetta, contate dall'inizio della pagina 12 righe dall'alto verso il basso e troverete un egli conosceva. Poi le 22 righe precedenti le leggete per conto vostro, in modo che non possiate dire di non aver letto per conto vostro almeno 22 righe dell'uomo senza qualità, che è già qualcosa rispetto alla massa ignorante e beota, come si suol dire. Leggiamo queste righe, questo frammento, e voi riconoscerete perfettamente la citazione rivolta alla critica della ragion pratica di Kant esplicitamente. Egli conosceva naturalmente, egli sarebbe Ulrich, conosceva naturalmente la differenza che esiste tra le leggi naturali e le leggi morali, ma a parer suo la morale si trovava in uno stadio dottrinale arretrato di 100 anni e perciò era difficile adattarla alle esigenze mutate. Non hai detto una volta che la stessa azione può essere buona o cattiva secondo le circostanze? Chiese Agathe. Ulrich confermò. Era la sua teoria, mutuata dalla lezione di Kant, che le regole morali non sono quantità assolute, ma concetti funzionali derivati da principi etici universali. E probabilmente è questo il punto dove qualcosa è fuori posto sulla strada della giustizia, egli disse. Come potrebbe d'altronde la gente morale essere tanto noiosa, commentò Agathe, mentre l'intenzione di essere persone buone dovrebbe essere la cosa più deliziosa, più difficile e più piacevole che ci si possa immaginare. Ora, Musil fa riflettere Ulrich e Agathe, vedete, secondo la lezione di Kant, che taglia trasversalmente tutte le centinaia e centinaia di pagine di quest'opera. Guardate sul punto 5. Kant, nel testo della critica della ragion pratica, scrive che la questione morale comporta una riflessione continua, quindi da parte della persona. Non è che si risolve la questione morale con la bacchetta magica. Comporta una riflessione continua sui nostri atti, sui nostri gesti, sul nostro modo di fare. Perché il non rubare, per esempio, è un comportamento morale, ma si domanda Kant, invitando alla riflessione, resistere alla tentazione di rubare è più facile per una persona ricca o per una persona povera? Questo ce lo dobbiamo domandare, dice Kant. Cioè, se il bambino di una donna povera, scrive Kant, muore di fame, questa donna, si domanda Kant per invitare alla riflessione, deve rinunciare a rubare il latte per mantenere la propria moralità? Sì, ci vuole qualcuno che l'aiuti. Ci vuole, quindi, una riflessione collettiva, no? Sulla questione morale. Se le condizioni sono diseguali, e guardate, e Don Lorenzo Milani, con il Vangelo in mano, l'ha studiata bene la lezione di Kant. Non c'è un kantiano più di Don Milani, che in tutte le sue opere, lettere alla professoressa, l'obbedienza non è più una virtù, mette Kant in primo piano. Se le condizioni sono diseguali, scrive Kant, anche gli esseri umani sono altrettanto disuguali davanti alle possibilità di comportarsi moralmente. E di questo bisogna tenerne conto. Cioè, le condizioni sociali, e bisogna leggere l'articolo 3 della nostra Costituzione, quindi, che dice che bisogna rimuovere quelle condizioni che fanno sì che le persone poi si trovino anche in difficoltà e di fronte alle questioni morali compiano degli atti e finiscono in galera, no? Le condizioni sociali, scrive Kant nel testo della critica della ragion pratica, hanno un peso sulla questione morale. I ricchi, di solito, e qui i censori sottolineano, predicano la morale per colpevolizzare i poveri, salvo essere tolleranti ogni tanto per salvare le apparenze, la buona coscienza, ma è palese che si tratta di una falsa morale la loro. Per questo, sostiene Kant, è necessario riflettere sulla provenienza delle idee morali, perché l'umanità, nella sua evoluzione storica, modifica le condizioni della sua esistenza e cambiano i comportamenti collettivi. Si creano nuovi valori e nuovi principi universali che sono più o meno durevoli e possono differire secondo le culture, o estendersi col tempo alla maggior parte dei popoli, come è avvenuto nei principi, almeno, scrive Kant, anche se non nella pratica, afferma Kant, che parla da illuminista, per la dignità da attribuire a ogni persona umana, per la proclamazione dell'uguaglianza dei popoli, dei sessi, degli individui, per la definizione di un'idea generale di giustizia e di solidarietà. Ebbene, questi principi, sui quali oggi stiamo arretrando nel mondo, afferma Kant, sui quali dobbiamo fondare la morale, nel corso dei secoli diventano universali, ma sono anche legati a fatti storici. Col tempo diventano assoluti, ma sono anche relativi alle circostanze. Bisognerebbe dunque, afferma Kant, che le persone riconoscessero la necessità di imparare a riflettere su tutto ciò che può arricchire la morale, una riflessione collettiva su tutto ciò che può arricchire la morale. E quindi, scrive Kant nel testo della critica della ragion pratica, è necessario che i governi delle nazioni promuovano un sistema educativo pubblico, attraverso il quale si possa insegnare alle persone a filosofare, cioè a prendere continuamente coscienza che non si può fare a meno di riflettere sulla questione morale, in modo che ogni persona capisca nei limiti della propria ragione, che con la volontà si può operare per il bene proprio e della collettività al di sopra di ogni interesse personale. Una riflessione collettiva, bisognerebbe chiederla, bisognerebbe, diceva Kant. E ogni persona, scrive Kant, può arricchire il proprio senso morale quando impara a riconoscere il carattere storico degli atti morali, perché, afferma Kant, le idee morali hanno una storia che coincide con quella del pensiero umano, e il senso morale della persona si arricchisce quando comprende che non esiste una morale basata sulle buone intenzioni personali, in quanto la morale può essere fondata esclusivamente su principi universali sviluppatesi nell'ambito dell'umanesimo. E Kant questa sera ci direbbe che facciamo bene a promuovere e ad animare un percorso di storia del pensiero umano, e ci direbbe che noi cittadine e cittadini italiani siamo per ora fortunati, perché possiamo fondare la nostra morale su un documento che ci orienta nei confronti dei principi universali: la Costituzione della Repubblica, promulgata il 27 dicembre 1947, entrata in vigore il 1 gennaio 1948. Sappiamo che i 556 deputati all'Assemblea Costituente eletti per scrivere il testo della Costituzione, la lezione di Kant ha giocato tra i 556 deputati, ha giocato un ruolo fondamentale in quanto unificante tra le varie correnti di pensiero. Vi ho già detto che una volta la senatrice Nilde Iotti, ricordate questo personaggio, è stata intervistata e ha detto: ma lei era giovanissima, tra le 21 donne elette alla Costituente eravate diverse, vi siete coalizzate voi donne, pur venendo tutte da esperienze diverse, c'era la comunista, c'era la democristiana, c'era quella del Partito d'Azione, vi siete messe insieme. Dice: no, ma non solo noi, ma come avete fatto poi a scrivere quel testo unitario che eravate poi derivate? Certo, durante la resistenza eravate tutti uniti, poi però dopo è iniziata subito l'azione politica, per cui sono nati i partiti, ci sarebbero state le elezioni, e quindi è chiaro. Dice: come mai avete trovato comunque un accordo? Perché a tutti avevamo studiato Kant, ha detto. Eravamo andati, cioè, e anche lo conoscevano anche quelli che non avevano studiato molto, no, nell'Assemblea Costituente, no, nelle scuole, ma erano autodidatti. E lì abbiamo capito che il nostro dovere, usare i principi universali per scrivere gli articoli della Costituzione, senza l'utilitarismo di parte. Ecco. La morale, secondo il pensiero di Kant, si arricchisce quando le cittadine e i cittadini incarnano nei loro atti materiali e nelle loro riflessioni intellettuali le idee storiche e i principi universali contenuti nel dettato costituzionale. Purtroppo i dati ISTAT sono impietosi e non vengono mai citati. Ci dicono che l'87% delle elettrici e degli elettori italiani non hanno mai letto il testo della Costituzione, non sanno di che cosa parla, e la maggior parte della popolazione ha complessivamente, scrive l'Istat, una vaga percezione del testo della Costituzione. Ora Kant sarebbe non solo molto dispiaciuto, ma anche assai disgustato, direi: ma come siete a questi punti? Cioè, il fatto è che, secondo la critica della ragion pratica di Kant, noi dovremmo pretendere da noi stesse, da noi stessi e da chi occupa posti di rilievo negli organismi istituzionali, di non travalicare le idee storiche e i principi universali su cui la Costituzione della Repubblica si fonda. partendo dal presupposto fondamentale che da circa 30 anni è stato stravolto impunemente e incomprensibilmente, in quanto la storia del nostro paese è ancora quella della Prima Repubblica. La Costituzione è quella della Prima Repubblica. Questa che stiamo vivendo è la Prima Repubblica. Non basta una legge elettorale per cambiare la sostanza della Repubblica. No. Ora, l'ipotesi che possa subentrare malauguratamente un'altra Repubblica seconda si avvererebbe con la scrittura del testo di un'altra Costituzione. Se nella Costituzione vengono posti dei cambiamenti radicali del funzionamento delle istituzioni. Ora, il popolo italiano inconsapevolmente, a causa della dilagante debolezza cognitiva, è stato portato a giocare alla seconda. Guardate, ma si parla di una terza, di una quarta Repubblica. Ebbene, questo è un palese atto immorale, direbbe Kant. Non c'è bisogno di aver letto la Critica della ragion pura e della ragion pratica per capirlo. Basta leggere gli avvenimenti. Ora, tra i deputati costituenti attenti alla lezione di Kant c'era anche Giuseppe Dossetti, forse l'avete sentito nominare, e sarebbe una grave omissione da parte della scuola in questo momento non citarlo, proprio a proposito delle lezioni su Kant che Dossetti ha tenuto all'università, in concomitanza con il testo della Critica della ragion pratica. Due parole su Dossetti. Dossetti è nato a Genova nel 1913, si è laureato in giurisprudenza, è stato giovanissimo professore universitario, è stato un dirigente della Resistenza con il nome di Battaglia Benigno, ha militato nella Democrazia Cristiana, di cui è stato un leader, vice segretario di De Gasperi, fondatore della famosa corrente cosiddetta di sinistra della Democrazia Cristiana, Cronache Sociali. Nel 1952 Dossetti si è allontanato dalla politica attiva ed è entrato in convento. Ha partecipato dal 1962 al 65 come consulente del cardinale Lercaro, che lo ha chiamato cardinale di Bologna, ai lavori del Concilio Ecumenico Vaticano II. A lungo ha vissuto in Terra Santa come monaco, ha fondato due eremi, le piccole famiglie dell'Annunziata, uno in Palestina appunto, e uno a Monteveglio, sull'Appennino bolognese, dove è morto nel 1996. Dossetti ha voluto essere sepolto nel cimitero di Casaglia di Montesole, insieme ai martiri dell'ecidio di Marzabotto, uno dei tanti ecidi di cui facciamo memoria. E guardate, la vita e le opere di Giuseppe Dossetti meritano di essere conosciute in modo più approfondito. Ora abbiamo detto due cose. In proposito potete utilizzare l'enciclopedia e la rete. Guardate, incuriositevi, perché certi personaggi della storia italiana devono essere conosciuti. Siamo circondati da troppe figure opache. Basta questo come aggettivo. E non conosciamo i protagonisti della nostra storia, emarginati dal punto di vista storico, politico, sociale. Ora, leggiamo un frammento tratto dal testo pronunciato da Dossetti durante l'ultimo raro intervento pubblico a Milano, il 20 gennaio 1995, anche allora la Costituzione era in pericolo, in occasione del convegno Costituzione Oggi, principi da custodire, istituti da riformare. Guardate, in rete trovate e potete leggere tutto intero completo questo testo che è breve, questo testo completo e lungimirante dell'intervento di Dossetti, appunto intitolato Costituzione oggi, principi da custodire, istituti da riformare. Poi, con una guida dell'Emilia Romagna, navigando in rete, potete fare una visita a Monteveglio, cioè una delle comunità fondate da Dossetti, nel comune di Valsamoggio, siamo in provincia di Bologna, e naturalmente potete fare visita anche sulla rete, poi magari facendo due passi di trekking a quel monumento che è il cimitero di Casaglia di Montesole. Incuriositevi per preservare la memoria. Scrive Dossetti: comincerò con una questione preliminare che potrebbe sembrare anche solo nominale, ma che a mio avviso è di grande importanza per un sano orientamento nel complesso dei problemi che oggi si sono affrontati. Credo che per ora non si possa e non si debba in nessun modo parlare di Seconda Repubblica. Direi piuttosto che questo termine, per ora, debba essere totalmente bandito, in quanto nato da una sventata superficialità giornalistica e supinamente ricevuto da una vasta parte dell'opinione pubblica già profondamente disorientata, e ulteriormente proprio da questa locuzione tratta in una serie inestricabile di inganni. Di Seconda Repubblica sino ad ora non c'è né il fondamento storico né il fondamento giuridico, quindi, a ben riflettere, tale locuzione va per ora decisamente rimossa, perché essa è una formula inesatta e impropria, che può solo veicolare dei veri e propri errori storici, giuridici, politici, etici, cioè traina e insinua nelle menti che supinamente l'accettano una falsa cultura decadente e disgregante. Guardate, la Costituzione della Repubblica Italiana, la prima, democratica e antifascista, viene considerata in tutto il mondo un'opera bella. Tutti ci dicono, quelli che l'hanno letta magari fuori, avete una bella Costituzione, no? E viene presa perché una sintesi che sono quei costituenti sono riusciti a fare, un'opera bella. E a proposito, Kant si è domandato che cos'è un'opera bella, che cos'è un'opera sublime e in che modo un'opera ammirevole, lodevole, esemplare, può stimolare il senso morale. Un'opera bella stimola in che modo il senso morale? E nel 1790 Kant fa pubblicare la Critica del Giudizio, e con quest'opera Kant imbocca un sentiero che porta verso un nuovo territorio. E naturalmente la prossima settimana ce ne occuperemo della Critica del Giudizio. Come e perché l'illuminista Kant ci sta portando su un territorio che va oltre l'illuminismo? Ora, per rispondere a queste domande bisogna procedere con lo spirito utopico che lo studio porta con sé, quindi non perdete l'ultimo itinerario di questo viaggio, in cui riceverete anche il calendario del prossimo viaggio, se saremo ancora in grado di viaggiare. E quindi entreremo in un nuovo territorio dove Kant ci porterà. Sapete che si parte per assaporare la voglia di tornare, e si torna per coltivare ancora il desiderio di partire. E quindi, consapevoli del fatto che non dobbiamo mai perdere la volontà di imparare, la scuola è qui e il viaggio si avvia, il 40° di questa esperienza si avvia verso la sua conclusione. Buonasera, ci vediamo la prossima settimana a Gruppi Uniti.